Vicino Oriente, rivoluzione siriana reloaded. Biden, Trump tra perdoni e nomine. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
Syria's military is rushing reinforcements to the northwest and launching airstrikes against insurgents who seized the city of Aleppo in a surprise offensive.
U.S. President Joe Biden has pardoned his son's criminal convictions.
The president described the prosecution as unfair and a result of pressure from his political opponents.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se sono due sì, buon lunedì, buon inizio di settimana, ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutta la squadra, Antonio Tali, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, in console, Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare ciò che accade al di fuori dei confini italiani? Domande e commenti al 349-238-6666. Siamo su X, nessun logo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Sono le 16.08, in questo esatto istante, qui a Milano, le 18.08 ad Aleppo, ora sotto il controllo dei ribelli siriani. In Siria 2.0, guerra civile 4.0, è difficile trovare l'etichetta giusta per raccontare quello che sta accadendo nell'importante paese del vicino Oriente. Quello che è certo, in maniera un po' autoreferenziale, ci aveva convinti quella similitudine utilizzata nelle scorse puntate, lo ricorderete. Abbiamo paragonato il teatro siriano al gioco del Mikado, dello Shanghai se preferite. Sono tanti bastoncini di bambù che devi stare molto attento, perché se ne tocchi uno il rischio che crollino quasi tutti. Soltanto qualcuno con un tocco davvero preciso, abile e molto mirato riesce a toccare quel teatro senza provocare delle ricadute a catena. È un po' quello che sta accadendo. Forse per capire quello che accade in Siria dobbiamo usare due concetti. Uno è quello di vuoto, l'indebolimento di Hezbollah. Il fatto che i russi erano e sono tuttora concentrati sul teatro ucraino ha creato un vuoto di potere sicuramente, e dall'altra parte il concetto di accelerazione, perché nel giro di pochi giorni da Idlib, un coacervo di formazioni ribelli, jihadiste e non, guidate soprattutto da HTS, un ex costola di Al-Qaeda, non solo hanno marciato su Aleppo, ma minacciano anche altre città importantissime. L'esercito siriano con i russi ha risposto in maniera molto molto pesante, bombardamenti a tappeto, non esattamente chirurgici, per stare sulla similitudine del Mikado o Shanghai, tanto che è stato colpito anche un collegio francescano. Si è fatto sentire il ministro degli esteri italiani verso i russi, appunto pregando di non toccare almeno i luoghi religiosi. Staremo a vedere se e quanto sarà efficace la controffensiva di Damasco. L'anticipo già adesso, un concetto fondamentale da tenere presente è che la Siria è fondamentale per la Federazione Russa, per lo sbocco sul mare. Le due importanti basi, rispettivamente aerea e militare, Latakia e Tartus, sono uno sbocco in un mare caldo che è tanto importante quanto il Mar Nero adesso è difficoltoso per la navigazione russa, con grazie anche alle azioni da parte Ucraina. Parleremo di questo nella seconda pagina di Nessun luogo lontano. La prima invece è tutta dedicata a nomine e perdoni. Nomine, una serie di nomine controverse secondo alcuni, effettuate dal neoeletto presidente Donald Trump, e più che mai controverso perdono presidenziale, o grazia presidenziale per meglio dire, concessa da Joe Biden al figlio Hunter Biden. Questi temi di quest'oggi, 349-238-6666, mentre scaldate i polpastrelli, è lunedì, sono successe tante cose, ve le racconto in sintesi. Il primo primo dei nostri dossier internazionali ci porta a Kiev, in Ucraina, dove si sono fatti vedere Antonio Costa, il presidente del Consiglio europeo, l'altro rappresentante UE per gli affari esteri, Kaya Kallas, e la commissaria europea all'allargamento, Marta Kos, che hanno visitato la capitale ucraina nel loro primo giorno in carica per ribadire ancora una volta il sostegno europeo a Kiev. Nel frattempo si è fatto vedere con una visita sorpresa anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che ha promesso nuovi aiuti militari all'Ucraina per un valore di 650 milioni di euro. A proposito di cifre, il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha approvato ieri il bilancio statale per il triennio 25-27. Spese militari sono particolarmente cresciute. Il 32,5% del bilancio del 2025, stiamo parlando di 13 trilioni di rubli e mezzo, cioè 119 miliardi di euro, è stato stanziato per la difesa, il 4% in più rispetto all'anno precedente. Abbiamo parlato la scorsa settimana delle importanti elezioni in Irlanda, elezioni politiche. Ebbene, non c'è stato il super colpo di scena dello Sinn Féin. Piuttosto Fianna Fáil e Fianna Gael hanno ottenuto la maggioranza dei voti nelle elezioni che si sono tenute appunto venerdì. Quindi ragionevolmente i due partiti faranno una coalizione e andranno al governo. Il che vuol dire che dai primi anni, anzi dalla seconda metà degli anni 20, da quando si vota in Irlanda, e si confermano i due partiti che in alternanza hanno sempre governato. E poi staremo a vedere se sarà di nuovo Simon Harris oppure Michael Martin a guidare la compagine governativa. A proposito di elezioni, si è votato anche stavolta per le politiche in attesa del ballottaggio delle presidenziali in Romania. E lì c'è stata la sorpresa, perché mentre il primo turno delle presidenziali con Georgescu, il re di TikTok, lo sapete, poi i giornalisti si sono lanciati in una serie di epiteti per raccontare questa magia fatta soprattutto sui social dal candidato molto filorusso, molto di destra, molto negazionista su alcuni temi. Ebbene, il risultato invece delle politiche ha dato un segnale di senso contrario, perché i socialdemocratici rumeni, cioè il partito di centrosinistra, ha ottenuto il 23,9% dei voti alle parlamentari. Hanno battuto l'estrema destra nazionalista dell'Alleanza per l'Unione dei Rumeni, che si è fermata al 17,9%, seguono i liberali 14,6% e l'Unione Salvati la Romania, un partito di centrodestra che si è fermato all'11,1%. Sostanzialmente la prossima coalizione di governo dovrebbe essere guidata proprio dai partiti di centrosinistra. Quello che potrebbe accadere è avere un Parlamento spostato a sinistra con queste coalizioni possibili e invece un presidente fortemente orientato a destra. E poi in Georgia, dove migliaia di persone hanno manifestato per il quarto giorno consecutivo contro la decisione del governo di rinviare i negoziati per l'adesione all'Unione Europea al 2028. Le proteste, scatenate anche dall'esito contestato delle elezioni parlamentari che sono state ritenute fraudolente dall'opposizione, sono estese a diverse città del paese. Il primo ministro ha respinto le richieste di nuove elezioni. Nel frattempo la piazza ci consegna cariche della polizia georgiana contro i manifestanti filoeuropei, che hanno costruito barricate e lanciano fuochi d'artificio contro gli agenti. Gli scontri la scorsa notte sono durati fino alle 2 di questa mattina, con le forze dell'ordine che hanno usato cannoni ad acqua e gas lacrimogeni. 220 gli arresti e poi alcune scene si sono viste sui social, per esempio i pompieri georgiani che evitavano di caricare gli idranti utilizzati poi dalla polizia per evitare appunto che l'acqua venisse usata come arma contro i manifestanti. La presidente georgiana Zurabishvili ha denunciato che la maggior parte degli oppositori arrestati ha ferite alla testa, al volto, fratture alle ossa del viso. Questa è la rivolta di un intero paese, ha dichiarato a France Inter, nota emittente radiofonica francese, ribadendo la sua intenzione di non lasciare l'incarico in scadenza questo mese fino a che non saranno convocate nuove elezioni. Il rischio a questo punto è muso contro muso e nel frattempo il Cremlino si fa sentire e paragona quello che sta accadendo in Georgia a quello che è accaduto Kiev Maidan nel 2014. Infine ci spostiamo in Vicino Oriente, poi tutta la seconda parte sarà dedicata alla Siria, perché i leader di Hamas hanno incontrato funzionari della sicurezza egiziana al Cairo per discutere di un possibile accordo con Israele. Questo insieme ai rappresentanti di Fatah, L'idea, è uno dei punti sul tavolo, è di riaprire il valico di frontiera di Rafah. Ieri gli attacchi israeliani hanno ucciso nelle ultime 24 ore almeno 37 persone a Gaza, colpendo abitazioni e accampamenti. L'UNRWA, l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, ha annunciato di aver interrotto le consegne di aiuti umanitari attraverso il principale varco di Gaza, il Keren Shalom, a causa delle bande armate che hanno saccheggiato i convogli negli ultimi giorni. Anche l'ONG straniera World Central Kitchen ha sospeso le sue attività nella striscia dopo che un loro veicolo è stato colpito da un bombardamento israeliano uccidendo 3 dipendenti ed è almeno il secondo incidente diretto su World Central Kitchen. Nel frattempo sta facendo discutere parecchio un'intervista doppia rilasciata sulla stampa israeliana questo weekend appena trascorso dall'ex ministro della difesa israeliano Moshe Yalon, che accusa Israele. Lui era nello stesso governo di Netanyahu nel 2014, ha ricoperto un po' di alti ranghi militari e poi è diventato ministro della difesa. Dicevo, ha accusato Israele di crimini di guerra e pulizia etnica nella striscia di Gaza. Quando i giornalisti israeliani l'hanno incalzato dicendo ma cosa intende esattamente per pulizia etnica, lui ha detto una frase testualmente: siamo sulla strada di una pulizia etnica. Ha detto guardate il nord della striscia, ha citato alcuni villaggi rasi al suolo e al fatto che sostanzialmente Israele tenterebbe di occupare in maniera perenne, permanente, il nord della striscia di Gaza. Nel frattempo continuano le accuse che arrivano da più parti, anche dalla Francia, di ripetute violazioni del cessate il fuoco tra Hezbollah e le forze israeliane. In particolare la Francia si sta facendo sentire con toni piuttosto veementi. Il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot, nel corso di un colloquio telefonico con l'omologo israeliano Gideon Saar, ha insistito sulla necessità che tutte le parti rispettino il cessate il fuoco. Ricordo che siamo al sesto giorno, cessate il fuoco molto molto fragile, che però per il momento non sta impedendo a tantissimi sfollati libanesi di tornare nei villaggi del sud, cosa che Israele sta continuando di intimare, soprattutto in alcune zone, di non fare. I nostri dossier internazionali sono fatti, spunti e notizie dai quattro angoli del globo. Apriamo la nostra prima pagina, fatta di mosse politiche piuttosto controverse, le nomine, ma soprattutto i perdoni. Andiamo negli Stati Uniti.
I'm extremely proud of my son Hunter. He has overcome an addiction. He's one of the brightest, most decent men I know. And I am satisfied that I'm not going to do anything. I said I'd abide by the jury decision, and I will do that, and I will not pardon him.
His son, Hunter, is also up for being sentenced next month. Does the president have any intention of pardoning him?
We've been asked that question multiple times. Our answer stands, which is no.
You've also said several times that the president would not pardon or commute sentences for his son, Hunter. I just want to make sure that is not going to change over the next 6 months. The president's saying
still,
he would not.
It's still a no. It's still a no.
It will always be a no.
It's still a no. It will be a no. It is a no. And I don't have anything else to add. Will he pardon his son? No.
Circuiti della fine della presidenza di Joe Biden. Avete prima sentito l'attuale presidente, oramai mancano 50 giorni al cambio di testimone Joe Biden, in cui diceva sono orgoglioso di mio figlio Hunter Biden, di come ha superato la sua dipendenza e si è detto certo che lascerà alla giustizia fare il suo corso. Due capi di imputazione che pendono sul figlio Hunter Biden. A seguire la detta stampa della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, lo avete sentito, ha detto la parola no almeno 5-6 volte a domanda del giornalista che diceva ma Joe Biden intende per caso dare la grazia al figlio? No, è sempre stato no, continuerà a essere no, insomma è no. E poi, incredibilmente, a 50 giorni dall'uscita dalla Casa Bianca, quel no si tramuta in un sì. Parliamo di questo in questa prima pagina di Nessun Luogo Lontano, ma parliamo anche di come, forse meno controverse, ma sicuramente delicate da certi punti di vista, alcune nomine stiano facendo speculare analisti e giornalisti negli Stati Uniti. Nomine per lo staff del presidente neoeletto Donald Trump. In particolare Patel, capo dell'FBI, che dovrebbe sostituire Christopher Wray. Ricordiamo che la carica dell'FBI dura 10 anni, quindi sarà anche difficile scomodare Wray dal capo della Casa Bianca. Ma il dato interessante è che Patel qualche anno fa aveva non soltanto tirato strali avvelenati contro l'FBI, ma soprattutto aveva detto beh, potremmo in realtà smantellarla, farci anche un museo nella sede. Buongiorno e ben ritrovato. Nessun Luogo Lontano, il professor Mario Del Pero, storia internazionale, Sciences Po, Parigi. Professore, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Non le chiederò qual è l'atto più controverso tra i due presidenti, perché sarebbe una gara un po' in discesa, per così dire, però non vi è alcun dubbio che la gravità del gesto di Joe Biden sia anche difficile da cogliere, da capire, da interpretare. Qualcuno dice è prevalsa la figura di padre su quella istituzionale. Che idea si è fatto? Lui ha detto, e poi mi taccio, c'è una persecuzione possibile in atto verso Hunter Biden da parte dell'amministrazione, futura amministrazione Trump, quindi io lo tutelo a prescindere.
Ma insomma è una fine politica dell'amministrazione, della sua carriera, una fine politica mesta, quella di Joe Biden, che ha evidentemente delle responsabilità anche pesanti nella sconfitta elettorale democratica, perché ha atteso troppo prima di farsi da parte, non ha permesso che ci fossero delle regolari primarie per scegliere chi sarebbe stato candidato democratico al posto suo, il candidato alla candidata, e questa decisione di concedere il perdono presidenziale, la grazia al figlio, diciamo, è una scelta che da padre possiamo anche comprendere. Ci mancherebbe, la prospettiva di avere un figlio in galera per degli anni terrorizza, spaventa e addolora. È però un presidente degli Stati Uniti, alla luce anche di quanto aveva detto, alla luce anche del contrasto che spesso ha voluto tracciare tra se stesso e l'avversario repubblicano e Trump, ecco, una decisione che credo non sia giustificabile e che, dicevo, segnala appunto la meste fine della vita politica di Joe Biden.
Un tramonto, quello di Joe Biden, politico, qualcuno potrebbe dire anche dal punto di vista etico, altamente discutibile. Al 349-238-6666, tantissimi commenti, una domanda: quali sono le accuse rivolte, i capi di imputazione che pendono sul capo di Hunter Biden? È presto detto. Da un lato avrebbe acquistato una pistola, anzi ha acquistato in passato una pistola senza aver denunciato il fatto che era in quel momento in un periodo di dipendenza, e questo è un reato per il sistema statunitense. Dall'altra parte, fiscale altissima, si parla di qualche milione di dollari, adesso sto andando a memoria, mi perdonerete, tra poco cerco la cifra esatta. Detto ciò, professor Del Piero, c'è anche un elemento di straordinarietà in questa grazia presidenziale, perché lo stesso Antonio Taglia del team di Nessun Luogo Lontano mi ricordava che cosa? Che l'ampiezza e la vaghezza del decreto di perdono, di grazia presidenziale, ricorda qualcosa di assimilabile solamente a scandalo Watergate, Gerald Ford che dà la grazia a Richard Nixon. Cioè sostanzialmente va a tutelare Joe Biden per tutto quello che ha commesso dal 2014 in poi, che avrebbe potuto commettere, insomma, una fattispecie molto molto ampia. Qui non è un salvagente, è qualcosa di più, è uno scudo.
È uno scudo totale per proteggere il figlio anche da quelle che Joe Biden ritiene possibili persecuzioni politiche contro il figlio, contro la famiglia, che peraltro molti repubblicani, giornalisti e politici hanno prospettato, e lo stesso Trump. È uno scudo totale. Lei ha ragione a sollevare anche la questione etica, non solo quella politica. E parliamo poi di decisioni, di scelte che alimentano una disaffezione verso una politica, una delegittimazione della politica e delle istituzioni, di cui elettoralmente e politicamente sono i democratici ad essere le prime vittime, che sappiamo che la controparte, soprattutto Trump, hanno cavalcato con grande efficacia e in ultimo con successo politico elettorale. Quindi la gravità di questa decisione sta anche nel fatto che indebolisce ulteriormente la politica e le istituzioni, che di tutto hanno bisogno meno che di essere ulteriormente delegittimate.
L'analisi, il commento del professor Mario Del Piero, Sciences Po Parigi, la vostra voce al 349-238-6666. Gianni, davvero una sembra fare eco a quello che dice il professor Del Piero. Un po' irriverente, ma tant'è, sta citando Donald Trump. Hai capito Sleepy Biden, uno degli epiteti con cui veniva apostrofato in campagna elettorale? Hai capito Sleepy Biden, che ha sorpassato Trump a destra, e poi dicono: se non crediamo più alla politica siamo populisti. Professore, la porto invece sulle nomine, perché alcune, diciamo, sono tutte dell'entourage familiare. Penso a Charles Kushner, peraltro graziato dallo stesso Trump, ma aveva già scontato un anno di carcere, e diventa ambasciatore in Francia. E poi c'è invece chi andrà a dare consigli sul Medio Oriente, cioè Michael Bulos, che è il marito di Tiffany, la figlia più giovane del presidente eletto. Infine Patel, capo dell'FBI. Patel potrebbe essere, usando un gergo italiano, un po' il picconatore dell'FBI. Che effetto fanno questi nomi?
Allora, da un lato fa impressione il familismo di queste nomine. Nel caso del consuocero stiamo parlando di una figura condannata anche per reati abbastanza seri e gravi, condannati da un procuratore che poi sarebbe diventato governatore repubblicano, Chris Christie del New Jersey. un familismo che abbiamo visto bene già nella prima amministrazione Trump, no? Con figlia e genero che avevano ruoli di consiglieri speciali, su cui poi hanno anche capitalizzato economicamente. Il genero Jared Kushner ha messo in piedi un equity quasi interamente finanziata dal fondo sovrano saudita, quindi stiamo parlando di intrecci, di incesti, diciamo, politici e di opacità molto profonde, che ci danno una cifra di una generale, come dire, crisi della democrazia statunitense. Quanto a Patel, è in fila, diciamo, si mette in fila con altre nomine che sembrano essere deliberatamente provocatorie. Penso a Tulsi Gabbard, penso a Matt Gaetz, che poi ha ritirato la sua nomina alla giustizia, exit al Pentagono. Stiamo parlando di nomine importanti e pesanti che sembrano voler provocare, che sembrano voler gratificare la pancia dell'elettorato trampiano, che sembrano voler avere il compito di indebolire apparati federali, agenzie indipendenti che Trump ritiene lo abbiano ostacolato durante il suo primo mandato e potrebbero ostacolarlo durante il secondo mandato.
E allora, se uniamo il familismo evocato dal professor Mario Del Pero e l'accetta che utilizzerà molto ragionevolmente Elon Musk nel sforbiciare per parecchi miliardi la spesa pubblica all'amministrazione, è evidente che il cosiddetto Deep State in buona parte sia nel mirino della nuova amministrazione Trump. Vedremo naturalmente con quali esiti, e torneremo a sentirci anche con il professor Mario Del Pero. Sciences Po Parigi, grazie mille, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie, grazie a voi, buona giornata.
Pioggia di commenti al 349-238-6666, sostanzialmente anche chi era, diciamo, pro-Dem, pro-Partito Democratico, si dice piuttosto disilluso dall'ultima mossa di Joe Biden, qualcosa dice ingloriosa e rancorosa. Qualcuno invece ci porta, direttamente sarà l'oggetto della seconda parte di Nessun Luogo Lontano, alla crisi in Vicino Oriente. Non è curioso che gli jihadisti attacchino la Siria e non Israele, mentre Hamas sostiene il governo Assad? Allora, qua vedo un triplo salto carpiato mortale nel suo messaggio, gentile ascoltatore. Ci arrivo tra pochissimo. Innanzitutto, gli jihadisti in Siria hanno un'agenda, come spesso ricordiamo, va bene mettere il grandangolo, cioè guardare al grande gioco, alla grande partita di scacchi. Lì è quel coacervo di milizie che stava a Idlib, che resisteva sotto il martello pesante di Bashar al-Assad e, complice un via verde e probabilmente anche un po' di benzina data dalla Turchia, ha deciso di sfondare le linee e puntare su Aleppo. Invece, per ritornare sul grandangolo, Antonio Tale mi segnala un'agenzia molto molto importante che si ricollega al concetto di debolezza e di vuoto. Vi dicevo di Hezbollah, molto indebolito da Israele. Hezbollah, che era una bella stampella al governo di Bashar al-Assad, ebbene al momento il Partito di Dio non intende inviare miliziani nel nord della Siria a sostegno di Damasco. Arriveranno a Reuters, sono tre fonti vicini a Hezbollah. Borsa e torniamo.
Nessun luogo è lontano.
La crisi in Siria ha radici molto molto lontane, dobbiamo andare naturalmente nel lontano, relativamente 2011, le cosiddette primavere arabe. La Siria fu uno dei grandi catalizzatori di enormi proteste popolari, la feroce repressione da parte di Bashar al-Assad e poi tutto quello che abbiamo raccontato negli ultimi anni, poi un po' nel dimenticatoio. Complice che cosa? Beh, l'ingresso di attori esterni, la Federazione Russa, Hezbollah, Iran, che hanno puntellato il governo di Damasco, fino a questo momento era riuscito a sopravvivere. Poi lo raccontavamo venerdì con il beneplacet, il semaforo verde, forse anche un po' di benzina e di malizia politica da parte della Turchia. Una serie di formazioni ribelli, tra cui anche un gruppo jihadista un tempo affiliato ad Al-Qaeda, HTS, useremo l'acronimo per semplicità, sfonda le linee, esce da Idlib, arriva fino ad Aleppo, controllando buona parte della città. Che aria tira Damasco? Buongiorno e benvenuta nel suo luogo lontano, Andrea Sparro, responsabile paese di WeWorld in Siria. Sparro, buongiorno, ben trovato.
Salve, buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, voi siete presenti in Siria dal 2011, prima dell'inizio della crisi, avete sede a Damasco, Aleppo, esatto. Deir ez-Zor, e nel 2024 avete iniziato a operare anche nel governatorato di Raqqa. Soprattutto fate emergenza, acqua, servizi igienici, sanitari, ma aiutate anche le famiglie, evidentemente. Partiamo dalla situazione a Damasco, cosa vede dal suo osservatorio, Sparro?
A Damasco noi siamo nel luogo in cui ci sono tutte le sedi di coordinamento delle ONG, delle Nazioni Unite, delle poche ambasciate esistono a Damasco, per cui ci si occupa del coordinamento, si dà ovviamente priorità alla protezione della popolazione partendo dal nostro staff. Siamo in costante contatto con le colleghe e i colleghi che sono ad Aleppo, ad Hama, a Idlib, dove ovviamente c'è molta preoccupazione. Siamo perfettamente consapevoli del fatto che come dicevi anche tu nella tua introduzione, questo è il risultato di dinamiche di geopolitica, è sempre lì sia la causa che la soluzione. Dal punto di vista umanitario, quello che noi vediamo è un fiume di sfollati interni, decine di migliaia che dalle zone che non sono più sotto il controllo del governo di Damasco stanno scappando verso Damasco, verso altri governatorati. Vediamo conflitti, vediamo attacchi e bombardamenti delle varie fazioni, vediamo le forze del nord-ovest, tu dicevi HTS, ma ci sono in gioco anche quelle del nord-est, la Syrian Democratic Forces, SSDF, quindi con siriani di etnia turca supportati dagli americani. Chiunque, vedendo la apparente debolezza del governo siriano, sta entrando in gioco per provare a conquistare un ulteriore pezzo di terra.
La voce di Andrea Sparro, responsabile paese WeWorld in Siria, corrobora, diciamo, l'inizio del nostro racconto quando vi dicevo: attenzione, per focalizzare, cercare di prendere quello che sta accadendo in Siria, una ottima parola è vuoto. La debolezza di alcuni attori sul terreno crea un vuoto che viene riempito da altri attori. Tra le altre cose, la Turchia da tempo lavora per crearsi una zona tampone all'interno del territorio siriano, soprattutto in funzione anticurda. Ma già che ci siamo, a ampliare quella zona tampone può essere molto molto conveniente per il governo di Erdogan. Andrea Sparro, che cosa sapete, che cosa potete dire soprattutto del territorio che è stato controllato, che è sotto il controllo dei ribelli in questo momento? Perché navigando sui social si vede la qualsiasi. Dobbiamo ricordare che questo conflitto fin dall'inizio nel 2000, la guerra civile fin dall'inizio nel 2011, le rivolte sono state permeate da propaganda da una parte e dall'altra. E quindi è, come dire, opportuno muoversi con i piedi di piombo. Voi che situazione riuscite a distanza a fotografare ad Aleppo, per esempio?
Allora, innanzitutto il punto di vista degli operatori umanitari, sì, che io in questo momento rappresento, è abbastanza privilegiato, nel senso che noi possiamo osservare quello che succede senza prendere parte alle discussioni politiche. Per noi le fonti di informazioni sono sempre quelle ufficiali. Esistono delle fonti che io vi consiglio di controllare, come live map, in cui si vede minuto per minuto quali forze conquistano quali territori. Come dicevi anche tu, questo è l'ennesimo passo di un conflitto intestino che va avanti da 13 anni, che purtroppo in Italia spesso viene dimenticato. Quello sì, che noi abbiamo visto è stato un ingresso di forze molto ben equipaggiate che nel giro di due giorni e mezzo, quasi tre, sono riusciti a prendere il controllo di una zona in cui vivono 4 milioni di persone. L'ingresso nei primi giorni è stato non violento, anzi queste forze di opposizione hanno cercato di convincere la popolazione del fatto che sarebbero stati, diciamo così, gentili con loro. Allo stesso tempo vediamo che oggi è stato comunicato che ad Aleppo sono cancellate tutte le celebrazioni per Natale, quindi sì, insomma, ci sono indicazioni sulla matrice di questa azione. Per noi l'aspetto più grave è che queste zone, non trovandosi più sotto il controllo del governo, che è indirettamente quello che ci autorizza a intervenire con i nostri interventi umanitari. La stragrande maggioranza delle organizzazioni umanitarie sono di fatto costrette a sospendere l'intervento, e proprio in virtù della crisi che va avanti da tanto tempo. Certo, sì, ci sono 50.000 sfollati negli ultimi due giorni, ci sono 500.000 rifugiati in seguito all'ultimo attacco di Israele dal Libano, che sono ovviamente persone che hanno bisogno di cura, certo, e di supporto, ma in questo momento in Siria ci sono circa 17 milioni di persone che hanno bisogno di supporto umanitario. Quindi questa impossibilità delle ONG di supportare la popolazione crea un esacerbamento della crisi umanitaria, che in questo momento in Siria significa grande crisi economica, grande carenza di carburante, grande carenza di energia e grande carenza di cibo. Quindi siamo tutti in attesa di capire quali saranno i nuovi equilibri, diciamo così, istituzionali, per cercare di recuperare, di ricominciare quanto prima a fornire gli aiuti umanitari di cui la popolazione ha estremo bisogno.
Grazie mille. Andrea Sparro, responsabile paese WeWorld in Siria. Buona giornata, buon lavoro, soprattutto in bocca al lupo. Alla prossima.
Grazie mille, buon lavoro.
Dalla voce di Andrea Sparro alla vostra, 349-238-6666. Vi anticipo che subito dopo il traffico col prossimo ospite tratteremo in maniera più analitica quello che sta accadendo, per capire chi controlla cosa in Siria e a chi gioverà tutto questo caos. Qualcuno scrive: ora che la Russia riprenderà a radere al suolo Aleppo, cosa diranno contro la Russia coloro che si scagliano contro Israele e il ruolo della Turchia? Piedi in due, forse tre scarpe. L'ascoltatore sottolinea quello che dicevo prima, scegliete la metafora, la similitudine che preferite. Noi all'inizio della puntata di venerdì, credo, quando abbiamo lanciato la provocazione Shanghai Mikado, dicevamo: si fa prima a dire quale attore internazionale di peso non è presente sul teatro siriano, piuttosto che dire, elencare tutti quelli che sono presenti. Tantissimi messaggi, allora, alcuni non esattamente radiofonici. Insomma, qualcuno spera che Assad faccia piazza pulita delle formazioni ribelli. Vabbè, l'ascoltatore avrà inteso. Attenzione, perché a Idlib c'erano tante anime, non soltanto islamisti, sunniti e anche estremisti. Detto ciò, allora, siccome sono tanti messaggi, io mi piglio un minuto e mezzo, giusto il tempo per ascoltare come se la cava chi è la guida. Mi guardi i messaggi, chiamiamo l'ospite, ci rivediamo tra poco.
Nessun luogo è lontano.
Allora, già è difficile fare una fotografia particolarmente incisa di quello che sta accadendo adesso in Siria, quanto mai difficoltoso è capire cosa prevederà, però io provo a chiedere l'impossibile a Lorenzo Trombetta, signor analyst per ANSA e Limes, tanti anni passati in Libano. Buongiorno Lorenzo, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Allora, c'è qualcuno che dice il regime di Bashar al-Assad ha i giorni contati, sei di questo avviso?
No, nessuno può dirlo in un senso o nell'altro. Oggi, come si sono messe le cose oggi, come si sono sviluppate la domenica, direi non è così scontato che siano giorni contati. Quindi dobbiamo essere molto cauti, perché gli attori in campo sono tanti, ciascuno pare adesso mettere tutto quello che ha per difendere le proprie posizioni, le variabili sono davvero diverse, quindi è imprevedibile. Dal 7 ottobre in poi dobbiamo sempre fare i conti con un tasso di imprevedibilità superiore al tradizionale.
Se aggiunge gli hashtag alla trasmissione di quest'oggi, Lorenzo Trombetta, aggiungiamoci imprevedibilità. Parlavamo di vuoto di potere riempito in maniera molto smaliziata dalla Turchia, in questo caso in forma indiretta naturalmente, e parlavamo di altri hashtag, accelerazione, e questo non vi è dubbio, Lorenzo, la velocità con la quale questa serie di milizie, HTS su tutti, hanno preso Aleppo è notevole, direi straordinaria. Come sono riusciti? Che idea ti sei fatto? In preparazione, tanta benzina che arrivava dalla Turchia, qualche luce verde più in alto, o che altro?
Ma innanzitutto una la rapidità che ha sorpreso le stesse forze filoturche, e sottolineo filoturche perché appunto questa è una manovra turca, senza dubbio lo era già prima, diciamo quando l'hanno annunciato più volte da quest'estate che intendevano fare una prova di forza verso Aleppo, ma nessuno si aspettava, nemmeno la Turchia e nemmeno le forze filoturche, di poter entrare ad Aleppo senza colpo ferire. Non si aspettavano di entrare ad Aleppo proprio. Ricordiamo, da quando esiste lo Stato moderno siriano, Aleppo non è mai caduta totalmente in mani, in mani diverse da quelle del governo centrale di Damasco. Quindi sì, ciò che è avvenuto nei giorni scorsi era dell'incredibile come dato storico. E poi il vero dato, diciamo, la vera discontinuità non è tanto la capacità delle forze filoturche di essere pronte, quanto il fatto che dall'altra parte non c'è stata resistenza. Gli iraniani, sappiamo, sono stati falcidiati dall'escalation israeliana su tutto il Medio Oriente, il Libano in particolare, ma i russi, che abbiamo visto i russi non intervenire in maniera decisa e ancora non sono così decisi nell'intervenire e ritirarsi, hanno lasciato l'aeroporto internazionale di Aleppo, ci rendiamo conto, hanno lasciato un aeroporto come Malpensa sguarnito, sì, a delle milizie. Questo anche qui deve far sorgere tanti punti di domanda.
Uno di questi punti di domanda, lo sottolineo in alcune ascoltatori, è la capacità che ha avuto il conflitto e che ha il conflitto ucraino di drenare energie e risorse dal contingente russo in Siria. Ricordavo inizio di questa nostra puntata, Lorenzo, sconfessami se sbaglio, aggiungi piuttosto, la Siria rimane fondamentale per la Federazione Russa, per lo sbocco sul Mediterraneo, Tartus, Latakia, base aerea e base navale. È strano che sia lasciata così sguarnita, uso un termine un poco l'accetta, no?
Sì, no, assolutamente. Beh, dall'Unione Sovietica, insomma, e anche prima, insomma, il Mar Mediterraneo è un obiettivo strategico di chiunque governi a Mosca. E quindi Tartus, Latakia, come dicevi tu, sono dei luoghi strategici. Dobbiamo dire però che questa offensiva non intacca, sì, la presenza militare russa sul Mediterraneo, perché per esempio un dato di cronaca attualissimo: se effettivamente questa offensiva scende da Hama verso Homs, lì chiudono l'accesso di Damasco e quindi anche della Russia alla costa.
Sì.
Se si arriva a Homs, in qualche modo si chiude porta per la costa. E non credo, infatti si sono fermati a Hama, non credo che la Turchia e i suoi ascari locali centroasiatici del Caucaso abbiano intenzione di andare così dentro al burro della Russia. Credo che ci sarà una negoziazione in corso su questo.
La voce di Lorenzo Trombetta, Senior Analyst per ANSA e Limes. Qualcuno evoca il rischio di una bomba migratoria. Sappiamo che Siria purtroppo ha sfornato milioni e milioni di rifugiati, soprattutto nei paesi vicini naturalmente, ma è anche vero che Turchia e Libano per esempio iniziavano a rimpatriare proprio gli stessi siriani. Intanto c'è un circolo vizioso della storia particolarmente tragico. Quanto secondo te è davvero un rischio così elevato che l'Europa si trovi a fronteggiare una bomba migratoria come quella del 2015-2016, all'epoca 1 milione di siriani sulla rotta balcanica?
Non posso sapere se quelle cifre saranno, diciamo, replicate, se aumenteranno o no, ma so con certezza che ben prima di questa offensiva, ben prima del 7 ottobre, tutto il Mediterraneo orientale, per come viene gestito da decenni, è aperto a flussi di migranti che poi passano per la rotta centrale, quindi arrivano dalla Libia, e non dobbiamo quindi pensare che se arrivano dalla Libia non provengono, certo, dal Mediterraneo orientale, certo, perché fanno il giro largo, perché sono gli unici canali aperti a questo. Diciamo, è una cosa di attualità e che è un fenomeno in estremo aumento al di là di questa offensiva. Certamente questa offensiva getta ulteriore fuoco su chi vuole scappare. Ricordiamolo, un giovane del Medio Oriente oggi ha due possibilità: o scappare come migrante o arruolarsi in queste milizie.
Certo.
Sono davvero una minoranza privilegiata. Chi può non scegliere queste due vie di fuga?
Lorenzo Trombetta, prima di ringraziarti e lasciarti al tuo lavoro, l'ultima domanda che fare, ce lo chiedono al 349-238-6666, di provare a essere più chiari sulle compagini di milizie che stanno conducendo questa offensiva. La principale è Hayat Tahrir al-Sham, che è una vecchia costola di Al-Qaeda che si è rifatta un po' il vestito per l'occasione, diciamo, cerca di essere meno jihadista del solito. Però è anche vero che nella zona di Idlib c'era un po' tutto quello che è rimasto anche della prima rivoluzione siriana del 2011, anche quindi anime più laiche, anche combattenti diversi dagli jihadisti, no?
Sì, magari sono arrivati anche un po' laici, anche un po', diciamo, disincantati, ma dopo anni di bombardamenti, di assedi, in un contesto comunque culturale, ideologico, che è l'Islam comunque radicale, perché Idlib ben prima del 2011 era comunque una roccaforte del sunnismo radicale, anch'io, anche tu, non saremmo diventati jihadisti in quel contesto. Difficile non esserlo quando vieni espulso da casa, quando vedi violentate le tue sorelle, le tue madri, quando vengono bombardate le scuole dei tuoi figli. Difficile non cercare risposte in una forma della
anche violenta.
L'Islam radicale è la cifra con cui si legge la realtà, quindi sono jihadisti e ci sono diventati in qualche modo. Chi anche li ha spinti in quell'armadio degli scheletri di Idlib ha generato questa sorta di bomba radicale.
Grazie mille. Lorenzo Trombetta, senior analyst ANSA Limes, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Buona giornata a voi, grazie. Grazie.
Dalla voce di Lorenzo Trombetta, la vostra, 349-238-6666, ci prendiamo gli ultimi due minuti e mezzo per dare voce a ascoltatrici e ascoltatori, domande e commenti. Qualcuno... scrive Giorgio D'Alessandria: mi domando sinceramente come una forza del genere possa entrare in un territorio così vasto e provare a convincere la popolazione per i 2-3 giorni senza che nell'Occidente ne arrivi notizia, se non all'inizio dei combattimenti. Allora, in realtà noi abbiamo iniziato a monitorare la situazione ben prima dell'arrivo ad Aleppo. Poi è chiaro che una piccola avanzata, capisci, se diventa solida e diventa storica come quella che stiamo raccontando da venerdì, attenzione, quando si consolida, cioè quando realmente entrano ad Aleppo. Aggiungo che dal punto di vista logistico questa guerra sarà anche difficile trovare l'etichetta giusta: guerra civile, avanzata jihadista, guerra contro terzi, sto pensando ai tanti attori presenti. Corre tantissimo sulle strade e sulle autostrade, e corre tantissimo su nodi nevralgici. Quando Lorenzo diceva attenzione, prendere l'aeroporto di Aleppo è dal punto di vista del confronto bellico un vantaggio competitivo enorme, girano sui social un sacco di selfie fattisi dai jihadisti che hanno requisito elicotteri, hanno requisito carri armati. Capite bene che andare a conquistare basi militari con anche pezzi di aviazione lasciati lì perfettamente operativi diventa qualcosa di importante, per cui non immaginatevi che questi jihadisti si muovono sparpagliati in mezzo alle campagne, si muovono su veicoli molto velocemente per andare a prendere i nodi nevralgici. Quando controlli città e accessi alle città, evidentemente hai già fatto buona parte del lavoro. Qualcuno, Luca, ironizza sugli aspetti umanitari del terzo settore, vuole dire che le ONG fornivano supporto umanitario a 17 milioni di persone. Certo, come no, ironizza Luca. No, non a tutte 17 milioni, ma come forse sapete la Siria purtroppo versa in condizioni tremende dal 2011. Ricordo anche che la crisi che ha sfornato il numero record di rifugiati, superata solamente quest'anno dal Sudan. Tenete conto che vi sono milioni di rifugiati in Turchia, milioni di rifugiati in Libano, qualche altra milionata se n'è scappata attraverso l'Europa, e quindi il gioco è presto fatto. Anzi, il conto, non il gioco. Qualcun altro ci invita a tornare su quella che sarà la crisi di Parigi. Elena, ne parlerete nei prossimi giorni, non vi è alcun dubbio. Terremoti negli stati europei fanno rabbrividire, fa riferimento alla nostra ascoltatrice, a una certa debolezza della politica europea ultimamente. Ha perfettamente ragione. Invece ce la facciamo, c'era Valeria Bernardi. Qualcuno ci chiede lui sulla frase che chiuderà anche questo viaggio di Nessun Luogo Lontano. Sentiamo.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
Allora, abbiamo deciso di usare questa espressione usata dal presidente francese Emmanuel Macron, particolarmente efficace, che dice: noi possiamo essere carnivori o erbivori. Se rimaniamo erbivori, i carnivori ci mangeranno. Almeno, l'ha detto in una cosina pubblica molto importante recentemente, incitando l'Europa a fare di più sulla difesa comune, almeno potremo decidere di essere onnivori. Tempo scaduto, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata, anche con Macron. E con o senza Macron, io ho il dovere di ringraziare voi tutti per l'ascolto. Tutta la squadra di Nessun Luogo, ci sentiamo domani, ore 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des...